buongiorno a tutti. Questo è, diciamo, la prima puntata settimanale, bisettimanale, trisettimanale, adesso cercheremo di capire, nel quale voglio farvi incontrare amici, imprenditori, personaggi del mondo startup. Ed essendo la prima, diciamo, presento io un po' tutti. In modo particolare c'è la persona che con me, diciamo, sta un po' seguendo questo progetto, che è Emanuele Bonora, che è un amico da più di 20 anni, un imprenditore digitale nel campo dell'editoria. Ciao Emanuele.
Ciao Enrico.
E poi c'è Andrea Colombo, invece, che diciamo è l'ospite vero di oggi, perché io e Emanuele saremmo i due, diciamo, conduttori, se vogliamo dirla così. Andrea, anche lui è un amico da 7-8 anni, penso, forse qualcosa di più. Esatto, CEO e cofondatore di Tulu, poi Andrea ci dici tu, insomma, cosa hai fatto negli ultimi anni. Grazie Andrea per essere venuto qui con noi a raccontarci, insomma, un po' della tua esperienza e a scambiare quattro chiacchiere.
Io devo dire che ho invitato Andrea nella prima puntata perché nella mia, diciamo, vita professionale tutto nasce da Andrea. In pochi lo sanno, ma nel 2014, quando ho fondato Supermercato 24, io non conoscevo nessuno nel mondo startup. Andrea è stata una delle prime persone che ho conosciuto e una delle prime persone che quando parlava lo diceva perché, insomma, sapeva esattamente quello che stava facendo. Andrea è la persona che mi ha proprio introdotto, è vero, in questo mondo, mi ha portato un sacco di investitori all'inizio, insomma. E quindi è per me un piacere averti qua, proprio perché tutto parte da te e anche questa serie, diciamo, di tutto parte da te. Però se vuoi raccontarci un po' quello che hai fatto, partiamo da quello.
Storia è molto banale, è molto recente, nel senso che io sono tra i cofondatori di YouStart, che nasce nel 2014 con l'obiettivo di aggregare il capitale di investitori privati verso opportunità di investimento early growth stage, principalmente internazionali. Nel nostro percorso abbiamo avuto sicuramente tante aziende che sono andate molto bene. Nel 2019 la società viene acquisita da un SGR italiana, in realtà prima da un family office e poi da un SGR, io decido, diciamo, di fare un passaggio da essere investitore a essere imprenditore con una nuova iniziativa di Colivi.
Da quando, diciamo, invece mi sono interfacciato con questa nuova iniziativa, mi sono portato dietro sicuramente la facilità, se volete, di fare il fundraising, grazie un po' al mio passato di investitore, alle relazioni, alle connessioni, perché alla fine fundraising è secondo me, tanto sì connessioni, ma anche secondo me la capacità di sfruttare quello che è il momentum che il venture capital e che vari settori del venture capital hanno in un determinato momento. Quindi, diciamo, timing è molto importante. Quindi il fundraising è stato fortunatamente una parte che ho smarcato abbastanza in fretta. Abbiamo fatto un seed round molto grande da 5 milioni e mezzo e sicuramente è stata una fortuna al mio passato. Per quanto riguarda invece la quotidianità delle attività, effettivamente il passaggio da investitore a imprenditore ha, secondo me, portato una complessità maggiore, decisamente maggiore. Siamo in questo momento un team estremamente ristretto, quindi abbiamo pochissime persone, forse perché memori di tanti errori che sono stati commessi da aziende su cui avevamo investito, che avevano scalato come persone e come personale in maniera un po' troppo aggressiva. Abbiamo cercato di fare quasi tutto io e il mio co-founder e pochissime altre persone, ma la difficoltà maggiore che ho riscontrato è sia nella capacità di project management, quindi nella gestione di tutte le varie complessità che costruire un'azienda si porta dietro, e tecnologia, admin, finance, sviluppo prodotto, fornitori, tutto quello che veramente ha a che fare con un business come il mio, che è Coliving. E dall'altra parte sicuramente un mercato che non tanto lato investitori equity sulla startup, quanto mercato, nel mio caso, real estate, è ancora un po' agli inizi per quanto riguarda il mio settore. Quindi sicuramente la velocità e la capacità, diciamo, di execution è probabilmente più rallentata rispetto magari ad altri contesti europei, proprio perché il mercato real estate sta adesso affacciandosi a tutto quel mondo che viene definito build to rent, senza in affitto, PRS, che invece in altri mercati è già abbondantemente partito. Quindi se devo dire che forse queste due cose sono state quantomeno per me l'aspetto più negativo, avendo fortunatamente smarcato il tema del fundraising.
Non te l'ho mai chiesto se hai comunicato questo seed round, che penso probabilmente sia più grosso in Italia o tra i più grossi alla fine.
Più grosso non lo so, sicuramente perché ci sono stati tanti seed round, comunque grossi e molto spesso anche non comunicati. Come effettivamente il mio, nel senso che il nostro, non è stato comunicato, lo comunicheremo credo a gennaio, più che altro per un tema di farci conoscere soprattutto al settore real estate, a cui ovviamente noi parliamo, però no, effettivamente non l'abbiamo ancora comunicato.
In tanti, vuol dire, cercano investitori, ma non tutte le startup si prestano poi alla raccolta di capitali. Nella tua carriera di investitore, quali sono gli strumenti che hai adottato per riuscire a riconoscere le startup più promettenti da quelle che invece si sarebbero sgonfiate in fretta?
Allora, detto che se c'è la possibilità di costruire una startup, un business che non ha bisogno di investitori, è sicuramente la via maestra, per come la vedo io, no? Dipende secondo me molto dallo stadio in cui incontro un'azienda. Noi abbiamo avuto una storia di investimenti in seed, faccio l'esempio di Dot, dove non c'era niente, c'era solo il megatrend della micromobilità, di monopattini elettrici, però non c'era, in Dot non c'era assolutamente niente se non una presentazione. Però era un'azienda in cui founder era stato uno dei primi 5-7 dipendenti di Facebook negli Stati Uniti, un team molto senior, una grandissima conoscenza e analisi del mercato e competenza sul prodotto. E anche oggi, se guardate poi quella che è la loro storia di fundraising, è anche un po' come hanno gestito i numeri e gli economics, secondo me è una bellissima storia. Quindi in quel caso è stato molto credere nel team e nel track record del team. Alle volte si incontra, questo a livello seed, e a livello seed si incontrano anche delle startup, sto parlando adesso con una in particolare in cui il founder non ha alcun tipo di track record, esce magari dall'università, però ha creato magari una realtà già con delle metriche molto interessanti dopo pochi mesi, e quindi non so come dire, lo riconosci se un founder è capace non solo di conquistare la tua fiducia, ma anche di conquistare la fiducia di altri investitori nel tempo. Invece a livello un pochino più maturo, diciamo, tutto quello che può essere serie A, serie B, ma anche poi late stage, è chiaro che le metriche e la dimensione del mercato, secondo me, fanno tutto. Sicuramente come viene costruito il round è molto importante, nel senso che il piccolo segreto di un round è la fear of missing out, no? Quindi creare veramente aspettativa su quello che può essere la perdita, no? Derivante dalla perdita di opportunità che deriva dal non investire, perché ci sono altri investitori, magari più o meno noti, che sono pronti a investire. Noi, il nostro era un modello di co-investment, quindi non eravamo mai lead, e sicuramente il fatto di riuscire ad andare a ruota di altri investitori che facevano le lead era molto importante per come la vediamo noi, perché garantiva una solidità all'aumento di capitale in quel round e tendenzialmente anche nei successivi.
Enrico, tu ti sei trovato un po' in questa
è la quarta, forse anche la fortuna, il baraculo, no?
Cioè, Enrico, ti trovi un po' in questa analisi di Andrea?
Ma assolutamente, diciamo che ci sono in modo particolare due concetti secondo me che sono fondamentali per gli startup. Il primo è che quando fai fundraising non è che devi guardare a quel round, devi guardare a quel round e anche ai successivi, e quindi devi metterti all'interno degli investitori che poi fare follow on più avanti. E questo è l'elemento principale, perché molte volte capita, sai, di avere degli investitori che mettono un chip, magari lo mettono anche grande quella volta lì, ma poi non seguono più. E questo non è bello, perché non riesci a comunicare ai nuovi investitori esterni il perché questi non reinvestano nel round, semplicemente magari non sono abituati a fare in quella maniera lì. Ma poi c'è un altro elemento che per me, ti dico, è diventato la regola aurea, lo dico sempre,
E questa me l'ha insegnata Andrea, perché mi ricordo ancora una volta che lo chiamai e gli dissi: guarda che ho degli altri investitori che vogliono investire, ma io il round l'avrei già chiuso. E Andrea quella volta mi ha consigliato di prenderli tutti, cioè se c'è FOMO e gli investitori vogliono investire, bisogna fargli mettere i soldi dentro. E dico la verità che l'ho fatto, a volte anche non l'ho fatto, creandomi delle antipatie, che è la cosa peggiore che può succedere nel nostro settore. Però questa è una di quelle regole molto semplici che di solito i founder non applicano perché hanno paura dell'eccessiva diluizione, e poi si trovano tra 12-18 mesi con grossi problemi, perché magari dicono: ah, potevo prendere quel mezzo milione in più che non ho voluto prendere, avrei avuto la cassa.
Esatto.
Ecco, secondo te, voglio dire, la pandemia come ha influito oggi sul mercato delle startup?
C'è chi ha beneficiato e chi invece no, nel senso che io penso a, qui forse Enrico ci può dire di più, no? Se pensiamo a Everly, per esempio, che è un'azienda che Enrico ha fondato, è chiaro che nel momento in cui ti chiudono il lockdown, tutto ciò che è delivery a domicilio acquisisce valore, no? E quindi i numeri esplodono. Per esempio, avevamo investito in questa azienda che si chiama Fastticket, che era diventato uno dei leader europei a livello di ticketing di festival musicali. È chiaro che la pandemia gli ha dato una botta adesso abbastanza importante. Quindi, secondo me, dipende. Quello che è successo nell'economia reale è successo anche in parte, no? Nell'ecosistema startup.
Sì, ma infatti, se ti ricordi, anche Andrea, all'inizio proprio della pandemia, nel marzo dell'anno scorso, i fondi improvvisamente hanno smesso di investire su nuovi deal, hanno rifinanziato le società che avevano in portafoglio, ti ricordi? Sì. E c'è stato quasi un mese e mezzo nel quale sembrava che il mondo del venture capital si fosse veramente spento. E dopodiché invece, secondo me, hanno un po' capito che la due diligence nel futuro si faceva da remoto, e quindi hanno ricominciato a fare le varie video call con founder, e adesso ci troviamo nella situazione nella quale invece ci sono valutazioni delle startup che sono fuori di testa, almeno fuori dall'Italia, ma anche in Italia iniziamo a vedere finalmente che le valutazioni si stanno alzando, ed effettivamente chi fa tecnologia vera in realtà ha avuto un grosso beneficio.
Se tu investi sulla tecnologia, poi questa è un asset talmente di valore nel nostro mondo nel futuro, insomma, che tende sempre a crescere. Io direi che abbiamo fatto i nostri bei 20 minuti.
Una bella chiacchierata, no? Una bella chiacchierata, esatto. Con tanti temi anche... molto densi, no? che non tutti riescano a capire nella complessità, ma tu sei riuscito a spiegarli, no? Con grande semplicità, anche proprio per aiutare tanti investitori e tanti start-upper in questo percorso.
Va bene, io chiuderei, Emma, cosa dici?
Chiudiamo, sì, è stata una bellissima chiacchierata.
Ci vediamo tra una settimana, forse due, adesso vediamo, insomma, perché poi c'è anche Natale, di solito si mangia troppo, non so se avrò voglia di fare queste...
Stai già pensando alle feste.
Per forza ragazzi, già oggi mi sono ingolfato di cibo, quindi devo andarci un po' tranquillo. Va bene, dai, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.
Puoi parlare di dieta, perché hai preso tipo bravo. 60 kg in 2 anni, quindi
sono... 7 kg in 7 giorni, no?
mangiando fresco frigo, lo dico sempre. Bene, grazie a tutti ragazzi.